mi dà uno sorriso.
Che cosa ci faccio io qui? Questa è la domanda, Jimmy. Perché sono qui e non altrove? Forse Lisa ha bisogno di Jimmy e Jimmy di Lisa.
Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Ma l'amore è ben altro che bisogno o dipendenza. L'amore è amore e basta. Non devi aspettarti niente in cambio. Ma noi ci amiamo ancora, Jimmy. Che cosa ci fa con Lisa?
Era ormai un anno che Lisa se n'era andata e io navigavo di nuovo in un mare scuro. Altre volte ne ero uscito, ma questa volta non avevo più stelle nell'anima. Non so se vi è mai capitato. Ti svegli al mattino e il tuo solo desiderio è quello di sprofondare di nuovo nel buio. Meglio senza sogni. Comunque non ricominciare a vivere. Non so dove siete in questo momento, ma provate a pensarci. Il vostro sangue è diventato denso come catrame. I pensieri giacciono al suolo, come uccelli morti. Il respiro è sospeso. Lauco Samastar poteva andare a fanculo. Inutile negarlo. Mi ero perso. Adesso sto scivolando. I dati di caricamento del programma scorrono rapidi, al limite del mio campo visivo. Io resto qui, seduto, in questa stanza d'albergo, e aspetto. Il virus indiano non è stato ancora inserito. E anche se so che tutto questo può uccidermi, mi sento tranquillo. Del resto siamo ancora sulla pista. Non abbiamo ancora iniziato a volare. Stanza 717 del Chelsea Hotel. Domani è la vigilia di Natale. E proprio non riesco a credere che tutto era cominciato solo 2 giorni fa.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi vi parlerò di un film del lontano 1997, Nirvana, diretto e prodotto da Gabriele Salvatores. Coproduzione italo-francese con un cast internazionale. È un film di fantascienza a tema cyberpunk che utilizza in modo massiccio effetti speciali generati al computer nel 1997 e vede come principali interpreti Diego Abatantuono e Christophe Lambert. Fu presentato fuori concorso al Festival di Cannes. Malgrado le critiche contrastanti, è stata la pellicola di maggiore successo commerciale del regista. Nel 2016 è presente nella sezione Cose che verranno del 34esimo Torino Film Festival in una versione restaurata dalla Cineteca Nazionale.
Il est un endroit où il n'y a ni terre, ni eau, ni le soleil, ni la lune. Là-bas, on ne meurt pas. Nirvana.
If you're ready, stop.
Nirvana.
Io sono una ragazza senza età perché ho perso la memoria. La mia memoria si è cancellata con la memoria di un computer e quindi vivo la giornata. Non avendo ricordi non sono legata a nulla, sono quindi molto libera e ogni cosa che faccio cerco di farlo al meglio che posso. E quindi insomma, per me la parola principale è azione.
Nell'agglomerato del nord, un tentacolare scenario urbano, in un futuro non troppo lontano, a pochi giorni dall'uscita sul mercato per Natale, di un nuovo videogioco a controllo mentale chiamato Nirvana. La copia originale in possesso di Jimmy, il programmatore del gioco, viene infettata da un virus. L'infezione fa prendere coscienza della propria esistenza al personaggio principale del gioco, Solo, che si mette in contatto con Jimmy e gli chiede di rivelargli chi sia in realtà. Il programmatore si vede quindi costretto a svelare la sua natura di essere virtuale a Solo, che quindi gli chiede di essere cancellato, in quanto non intende essere replicato in migliaia di copie e venduto in tutto il mondo. NDR, quando ancora i videogiochi venivano venduti su CD-ROM.
Sì?
Chi sei?
Chi sei tu? Sei tu che hai chiamato, no?
Io mi chiamo Solo. Ho trovato in tasca il tuo numero di telefono e ti ho chiamato, ma non so chi sei. Non so neanche cosa ci faccio qui, non so neanche chi sono io. Non mi ricordo niente.
Fatti un po' vedere. Ah sì? Tu devi essere l'italiano che era ieri al ristorante di Chongli.
Probabile.
Te l'ho dato io il mio numero, non ti ricordi?
No, non mi ricordo niente. Mi ricordo questa frase. Questa me l'hai già detta.
Senti, bello, io non so che tipo di roba ti sei fatto, non lo voglio neanche sapere. Se quando ti è passata hai voglia di divertirti un po' con una del tuo paese, richiamami. Costo solo 50.000 euro.
Continua a parlare? No, continua. È come se le cose che dici, è come se le avessi già sentite, è come se... Chi è?
Ti ho trovato, Spaghetti. Credo proprio che questo punto me lo aggiudico io.
Quale punto? Aspetta!
Nirvana, il nuovo gioco di Jimmy Dean, ambientato nelle periferie dell'agglomerato. Direttamente nelle vostre teste.
Devo andare via, Jimmy. È meglio per tutti e due. La vita ha cominciato a correre e io non ci capisco niente. Jimmy, l'unica cosa importante per me era che tu fossi felice. Solo adesso comincio a chiedermi chi sono.
Sono le 8 p.m., Jimmy. La tua casa ti augura una buona serata e ti ricorda che hai solo 3 giorni da questo momento per consegnare il nuovo gioco alla Okusama Star. Inoltre la cena è pronta.
Non ho fame.
Mi hai chiesto tu di cenare a quest'ora. La birra è fresca al punto giusto, Jimmy.
No, grazie.
Vuoi che ti prepari la vasca?
No, non ho voglia di fare il bagno. Accendi il televisore.
Forse vorrai fare il bagno più tardi.
Sei testata, eh? Non lo so. Quando lo vorrò fare te lo dirò. Accendi il televisore.
Cerco solo di rendermi utile, Jimmy. Adesso hai meno di 3 giorni per consegnare Nirvana.
Vaffanculo.
Grazie, Jimmy. Se decidi di fare il bagno, dimmelo un po' prima. Non riesco a fare miracoli. C'è qualcuno alla porta.
Chi è?
Sono il taxista, signore. Corvo Rosso.
Fallo entrare.
Buonasera, signore. Scusi il ritardo, ma c'è un bel casino laggiù.
Non importa.
Ecco qua. Marijuana liquida. Premier cru.
Va bene.
3 fiale. Farei qualunque cosa pur di rimanere a vivere qui in centro. Quindi, qualsiasi cosa lei avesse bisogno. Qualsiasi. CR 610. Corvo Rosso 610, dicono gli altri. Io preferirei 610.
D'accordo.
Buona serata.
Fammi girare Nirvana.
Non vuoi farti il bagno caldo prima?
Ti ho già detto di no! Fammi girare Nirvana e sta zitta.
Sei?
Chi sei tu? Sei tu che hai chiamato, no?
Io mi chiamo solo. Avevo in tasca il tuo numero di telefono. Ma noi ci siamo già visti.
Fatti un po' vedere. Ah, sì. Tu devi essere l'italiano che era ieri al ristorante di Chungli. Te l'ho dato io il mio numero, non ti ricordi?
Ma tutto questo ti è successo?
C'è qualcosa di strano. Ho la sensazione che da un momento all'altro salta fuori qualcuno. Hai visto? Guardalo.
Ti ho trovato, Spaghetti. Credo proprio che questo punto me lo aggiudico io.
Oh, aspetta. Io so esattamente quello che tu stai per fare. Adesso tu mi punti il pistolone, schiacci il grilletto e mi spari. Lo so già.
Bravo. Come hai fatto a indovinarlo?
Perché è già successo. Tu sei già salito dalle scale. Lo stavo dicendo adesso a Maria. Mi hai già puntato il pistolone e mi hai già sparato. Mi hai già ammazzato. Sono già morto.
Allora sai già come andrà a finire. Credo proprio che questo punto me lo aggiudico io.
Non...
Merda.
Film conta la presenza in piccoli camei di numerosi attori italiani, tra cui Silvio Orlando, Paolo Rossi, Bebo Storti, Valerio Staffelli e Claudio Bisio. La Dea Calì, ad amitica icona pubblicitaria del videogioco creato da Jimmy Dini e dello stesso film, è interpretata da una irriconoscibile Luisa Corna. Jimmy intraprende allora un viaggio nelle zone periferiche degradate della città per riuscire a trovare qualcuno capace di fornirgli un virus che gli permetta di introdursi nei sistemi della Okosama Star, la compagnia per cui lavora Jimmy, nei cui hard drive è presente la versione originale di Nirvana, e cancellare il gioco, ma anche per ritrovare Lisa, la ragazza amata che lo aveva improvvisamente abbandonato l'anno prima, sparendo da quelle parti.
Nirvana è stato un film molto atteso, ma anche criticato, che si è aggiudicato diversi premi e riconoscimenti. Spettatori e critici si dividono tra delusione ed entusiasmo, in una critica totalmente in bilico tra chi lo ha bocciato e chi ne ha apprezzato gli sforzi compiuti per portare alla luce un genere che in Italia non ha mai avuto un gran successo. Sono diversi i temi affrontati nel film: gli hacker come nuovi hippie, la presa di coscienza per ribaltare il sistema, la reincarnazione, i trip psichedelici, i temi dell'identità, del suicidio e della cancellazione come unica via di fuga. I presupposti sembrerebbero essere buoni, ma purtroppo il film fa fatica a trovare una sua dimensione, restituendoci un prodotto che non appassiona e fa fatica ad esistere. L'impegno senza precedenti per la realizzazione di un film sociologico di fantascienza si scontra con delle interpretazioni che, pur essendo apprezzabili, risultano essere poco credibili e avvincenti. Lo stesso Abbato Antuono non è diverso dalle commedie in cui siamo abituati a vederlo. Per questo motivo sono proprio le parti più vicine alla commedia all'italiana che risultano essere le più godibili del film. Diego Abbato Antuono si destreggia bene proprio perché incarna con dolente buffoneria e vulnerato buonsenso il diffuso malessere del nostro mondo, come ci appare nei momenti di pessimismo. Un contesto quindi dai destini segnati, senza più slanci né speranze. Era talmente atteso questo film di Salvatores, era tale la promozione che la critica non ha osato parlarne male, d'altro canto non ha nemmeno osato parlarne bene. Nirvana, nelle sue intenzioni più pure, doveva essere un film sociologico sul 2005, un futuro prossimo che serviva per raccontare delle angosce molto contemporanee, come l'imporsi del virtuale sulla realtà, la paura di essere dentro un gioco che non abbiamo creato noi, oppure ancora lo sviluppo disordinato delle nuove tecnologie informatiche. Le avventure dei protagonisti non sono particolarmente avvincenti, nemmeno coinvolgenti, e paradossalmente un'ondata di calore prorompe quando invece Nirvana si spinge oltre la barriera di cristallo del gioco e lascia libero spazio a Diego Abbato Antuono, in una delle sue più intriganti personificazioni, affiancato da una sibillina e intensa Amanda Sandrelli. Il rapporto tra Jimmy, inventore del gioco, e Solo, personaggio del videogioco che a causa di un virus prende coscienza di sé, è la cosa più bella e toccante del film. L'originalità dell'autore milanese sta soprattutto qui, in questi scambi, in questi passaggi. Ciò che distingue Salvatores da un Antonio Margheriti, regista e promotore della fantascienza italiana, e che ci ricorda che si ha a che fare con un autore, arriva a scoppio ritardato. Pur con lo sguardo costantemente rivolto al cinema americano, difatti Nirvana è un film profondamente italiano. Attorno a Christopher Lambert, elegante e posato in qualsiasi situazione, orbitano gli sgraziati interpreti della commedia italiana con le loro battutacce, il loro accento e le facce da galera. La commedia italiana è morta, dichiarò Salvatores nel 1997, quindi per sopravvivere i suoi personaggi non potevano che migrare nella fantascienza. Se come alter ego virtuale del protagonista Salvatores sceglie un Diego Abbato Antuono incredulo, spaesato e esasperato, la spalla di Lambert per quasi tutto il film è un altrettanto improbabile Sergio Rubini con occhi bionici che sbraita frasi in barese contro le multinazionali. Ma il lavoro più elaborato viene fatto a livello sonoro. Nel mondo di Solo tutto è ovattato mentre vengono alzati i volumi delle musiche creando così una colonna sonora presente e fastidiosa. Il conflitto tra reale e virtuale prende vita anche su livelli. Di fatto le stesse voci si divideranno in reali, quelle di Naima e Joystick, digitali, quelle di Solo e Maria, e quella di Jimmy, a confine in questa sua esperienza surreale. La fusione di questi due mondi si avrà nel momento in cui Jimmy entra nella rete, che contiene i principali elementi del reale e del virtuale. La missione che si propone il protagonista è un pretesto per fuggire alla sua vita insoddisfacente. Anche Jimmy, così come Solo, vive un'esistenza ciclica e monotona, scandita dai ritmi del lavoro. Salvatores centrifuga molte idee che non sono farina del suo sacco, ma anche intuizioni che anticipano opere come Existence e The Truman Show, acquistando pieno diritto di cittadinanza nel filone aperto da Strange Days e trionfante in Matrix. La realtà come un videogioco, il virtuale che confonde la percezione, la religione della visione e la visione della religione. Sono tanti buoni input per la programmazione di questo Nirvana: la reincarnazione, le differenti soggettive, il trip psichedelico, il parallelo fra Abbato Antuono nel gioco e Lambert fuori dal gioco, i problemi di identità, la teoria del suicidio come unica via di fuga. Purtroppo però sembra che qualche virus abbia infettato i file, proprio come succede nella trama del film. Il gioco di Salvatores non appassiona, non coinvolge, le riflessioni cadono senza dar vita a un circuito filosofico di senso compiuto e non c'è nessun Abbato Antuono a prendere coscienza di sé per insinuare il dubbio che sia tutta un'illusione, confondendo così i piani spazio-temporali.
Namah Shivaya.
Nel giugno 2003 prende il via il programma radiofonico di Lillo e Greg 610-610, chiaro riferimento al corriere autista interpretato da Claudio Bisio, che consegna le dosi di cocaina liquida a Jimmy, che si presenta come Corvo Rosso 610, gli altri mi chiamano 610, ma preferisco 610. Jimmy incontra Joystick, un personaggio che conosce bene le periferie della città e che lo aiuta a muoversi nei bassi fondi. Il contatto tra i due personaggi, grazie alla comune amicizia con Lisa, all'inizio sembra molto amichevole, anche se Jimmy è costretto sempre a pagare per l'altro. I rapporti tra di loro si deteriorano quando Joystick sembra approfittare della benevolenza di Jimmy, soprattutto per avere i soldi per comprarsi delle nuove iridi artificiali. Era stato costretto a vendere gli occhi per racimolare qualche soldo.
Nirvana, almeno nelle intenzioni più pure, è un film sociologico sul 2005, un futuro prossimo venturo che serviva per raccontare delle angosce molto contemporanee, come l'imporsi del virtuale sulla definizione della realtà, come la paura dell'essere dentro un gioco che non abbiamo creato noi, lo sviluppo disordinato delle nuove realtà, delle nuove tecnologie informatiche. Si tratta di una fantascienza che parla di mente, diremmo quasi psichedelica, nel senso dell'apertura della psiche. Le porte della percezione di Aldous Huxley sono diventate delle finestre, diremmo le windows che si aprono sullo schermo di un computer. Nel film troviamo Christopher Lambert, Stefania Rocca e Sergio Rubini. La pellicola è costata la bellezza di 17 miliardi di lire, ma in Italia ne incasserà soltanto 15. Girato con largo uso di effetti speciali digitali, oltre anche alle intuizioni artigianali del maestro Victor Togliani, alla fotografia di Italo Petriccione e le scenografie di Giancarlo Basili. Il film viene girato in Francia in parte, ma soprattutto in Italia, nella sterminata area milanese, 150.000 metri quadrati, che ospitò un tempo la fabbrica dell'Alfa Romeo. Nirvana ha potuto contare su un tamtam pubblicitario che per mesi costruì un clima da evento intorno al film, cosa non molto consueta per l'Italia. Il regista però prese molto sul serio l'esperimento inconsueto appunto per tradizione, sensibilità e capacità produttiva del nostro cinema nostrano. Se non avete visto Nirvana non vi resta che recuperare il film. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Film alla Radio. Il film di oggi è stato girato quasi interamente nel quartiere Portello di Milano, nei vecchi stabilimenti dell'Alfa Romeo, trasformati per l'occasione in set cinematografico. Le riprese durarono da aprile al 7 luglio 1996. Durante il viaggio riescono a incontrare un angelo, ossia un hacker che le aiuterà nella loro impresa. Naima, ragazza da capelli blu, con l'ingresso dati all'altezza del sopracciglio. Naima non solo rende possibile a Jimmy di infiltrarsi nel database della società, ma anche di scoprire alcuni lati oscuri di Lisa, che si è scoperto essere morta da tempo, e Naima ne fa caricare nella mente i ricordi e di ritrovare poi la serenità.
E Salve a tutti, amici ascoltatori, sono Mariangela Ungaro, autrice di Cinema d'Ascolto, la storia dell'umanità a livello mondiale raccontata attraverso il suono del cinema, dalle origini della settima arte ai giorni nostri. Questa volta parleremo del film Nirvana, o meglio della colonna sonora di questo film veramente eccezionale. Data l'incredibile analogia con Blade Runner, per un attimo ho pensato, essendo un film del 97, che le musiche fossero di Vangelis. In realtà la colonna sonora del film, che appunto venne pubblicata nel 97, è stata prodotta da Mauro Pagani e Federico De Robertis e dall'etichetta musicale Mercury Records. Agli autori Pagani e De Robertis si devono anche 15 delle 17 tracce presenti nell'album. La prima traccia, infatti, è cantata da Reitz, Rino della Volpe, degli Alma Negretta, mentre la terza, John Barleycorn Must Die, è tratta dall'album John Barleycorn Must Die dei Traffic. Sono presenti inoltre due brani della punk band statunitense Nofx, Rico and Scavenger Type, entrambi tratti dall'album Punk in the Drublic. Alla sua uscita dovete sapere che il CD raggiunse il secondo posto nelle classifiche di vendita dedicate alle colonne sonore, oltre a far guadagnare a Pagani e De Robertis una candidatura al David di Donatello nella categoria Miglior Musicista. Più che la presenza di un vero e proprio totem sonoro già teorizzato nel volume Cinema d'Ascolto, questo film evidentemente utilizza anche dei suoni cosiddetti onomatopeici che ascoltiamo subito quando c'è il sangue e lo ascolteremo reiterato ogni volta che il povero personaggio del videogame chiamato Solo, interpretato da un eccellente Diego Abatantuono, muore nel gioco appunto.
Questo punto me lo aggiudico io.
Quale punto? Aspetta!
Le ambientazioni distopiche sono sonorizzate con musica dal sapore mistico tipico orientale, prodotte per lo più con suoni sintetici, proprio per dare l'idea del futuro. Oriente però declinato almeno in tre ambientazioni etnico-sonore precise, ovvero Cina, India e Maghreb. Infatti Solo, il protagonista del videogame, vive in Cina, mentre Jimmy, il creatore del videogioco, per ritrovare la sua amata Lisa e cancellare il suo stesso videogame, si ritroverà prima a Marrakesh e poi a Bombay City. Trovo notevole il tappeto musicale scuro che sottolinea la comprensione del protagonista del videogame, ovvero Solo, e cui segue della musica sintetica con signal sonori, evidentemente sintetici, tra cui però le percussioni acustiche che richiamano l'etnicità. Their fortunes for to try. La chitarra che prelude alla splendida canzone successiva evidentemente sancisce sicuramente un momento di grave crisi del protagonista Jimmy, però è come se lo riportasse in qualche modo alla realtà, una realtà che è la semantica della vita, quindi che cosa conta veramente nella vita. Accompagnato dalla canzone, Jimmy decide finalmente di riprendere in mano le chiavi della sua vita e di cercare Lisa e di cancellare il suo gioco. Il pianoforte fa capolino sulla scena sonora. Prima si arrota tensivo su una cellula reiterata che simboleggia lo psicologo giapponese della casa madre dei videogame che tiene d'occhio evidentemente Jimmy. Poi però il pianoforte si apre in un tema desolato e triste che simboleggia Lisa, che spiega le ragioni della sua fuga a Marrakesh.
Bisogna prima stare bene con se stessi.
Sta attento con quell'affare.
Proprio a Marrakesh, con il sound maghrebino evidentemente di sottofondo, Jimmy incontra Joystick. È notevole come si passi, senza soluzione di continuità, dalla musica maghrebina con canto femminile, con voce femminile solista, accompagnata evidentemente, si passi al pianoforte, che è evidentemente il simbolo sonoro di Lisa. Scavenger Type dei Nofx è il simbolo sonoro di Naima, l'angelo cyberpunk che sembra effettivamente uscita da un film svedese della serie Millennials, Uomini che odiano le donne. La ragazza riuscirà a leggere con un microchip che è una specie di ago nel cervello, ecco, io lo trovo notevole dal punto di vista proprio semantico e simbolico evidentemente, come se il ricordo di Lisa fosse un chiodo fisso, un ago nella testa, come diceva l'uomo del miglio verde, ecco, tanti aghi nella testa, ecco, evidentemente riesce a far superare il lutto, a elaborare il lutto da parte di Jimmy proprio inserendo l'ago delle memorie di Lisa nella sua testa e a riuscire in qualche modo a parlare con lui, a ricordarla nel giusto modo fino a lasciarla andare. La figura di Naima poi è particolarmente semantica alla fine del film e ci lascia un po' sconcertati dal momento che sembra, quando poi tutto sembra finito, che sia stata proprio lei la creatrice di tutto questo gioco, un gioco nel gioco, cioè non di solo, ma anche di tutto il film che abbiamo visto con protagonista Jimmy, perché alla fine del film, quando Jimmy ormai verrà ucciso dallo psicologo giapponese che l'ha rintracciato e quindi ha chiuso i giochi, ecco, ha liberato anche solo, però vediamo che il film si riavvolge e quindi vediamo proprio Naima online alla fine come se fosse stata lei l'artefice di tutto quello che abbiamo visto. È davvero un film notevole. Grazie a tutti per essere stati con me. Mariangela Ungaro, cinema d'ascolto, film alla radio.
If you're ready, start.
Il film si richiama per ambientazione, temi ed estetica al romanzo Neuromante di William Gibson e a pellicole come Blade Runner, ovviamente, di Ridley Scott nell'82, Johnny Mnemonic, Robert Longo nel 95 e Strange Days, Catherine Bigelow del 1995. I temi più strettamente filosofici, il senso di un'esistenza mediata e generata in un ambiente artificiale, ricordano quelli dei romanzi di Philip K. Dick nel film Disney Tron dell'82 e anticipano quelli del film Matrix del 99 e delle sorelle Wachowski.
There were three men came out of the west. Their fortunes for to try. And these three men made a solemn vow. John Barleycorn must die.
Il protagonista di
questo film, Nirvana, è tuttavia l'amore. L'amore è ben altro che bisogno o dipendenza. L'amore è amore e basta. Non devi aspettarti niente in cambio. Questo è quello che Elisa dice a Jimmy e poi, con una videolettera, lo lascerà. Morirà più tardi. Lui non lo saprà nemmeno se non verso la fine del film, in una ricerca spasmodica di un virus che ha colpito il suo meccanismo di gioco, perché lui è un creatore di fumetti, è un creatore di videogiochi e il suo personaggio solo a un certo punto, a causa del virus, chiede di uscire dal videogioco, chiede di entrare nella realtà che non ha mai conosciuto, una trasposizione di piani, la realtà virtuale, la psichedelia. Questo film è stato considerato un film psichedelico per questo passaggio della mente e la coscienza dei personaggi dalla vita reale a quella dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nel 1997 era un qualcosa in cui si voleva entrare a tutti i costi, specie con i videogiochi. Il giocatore entra nella vita irreale del proprio protagonista preferito. E se Elisa dice che l'amore non è dipendenza, amore e basta, il gioco invece, il videogioco diventa dipendenza. Non si distingue più tra intelligenza artificiale, mondo reale e mondo virtuale. Qualcuno ha suggerito di considerare l'intelligenza artificiale nello stesso modo fantasioso con cui Italo Calvino rappresentava la realtà con i suoi personaggi. Ma il vero protagonista è proprio il Nirvana, un concetto filosofico spiegato in vari testi sempre per negazione, cosa non è. Gabriele Salvatores lo definì: vi è un posto dove non c'è terra, acqua, fuoco o aria, né condivisione di spazio infinito, né questo mondo, né un altro mondo, né entrambi, né il sole o la luna. Là non si va, né si viene, non si muore, né si nasce. Non è qualcosa di fisso, non si muove, non è fondato sul nulla. Esso è, in vero, è la fine del dolore. È quasi un viaggio all'interno della testa, in questo senso psichedelico, secondo lo stesso regista Gabriele Salvatores. Una megalopoli immaginaria, il set del film. 140.000 metri quadrati dell'area abbandonata dell'ex Alfa Romeo del Portello di Milano ha ripreso a vivere. L'agglomerato del nord, dove un centro ricco e protetto è del tutto distaccato dalle periferie che lo circondano, degradate, caotiche, colorate da una massa di gente divisa a seconda delle rispettive etnie, come recitano i nomi dei vari ghetti, Marrakesh, Bombay City, Shanghai Town. Beh, su tutto questo nevica ininterrottamente la filosofia zen, che lo stesso Salvatores definisce un gentile fiocco di neve che non cade in nessun posto. Un ipotetico mondo futuribile dovrebbe essere il 2005, diceva Salvatores, in cui esseri reali, per i quali l'incomunicabilità rappresenta la norma, navigano nel mondo parallelo del cyberspazio e si divertono con un videogame violento e sofisticato che si chiama appunto Nirvana. Peccato il virus e la caccia all'uomo e poi la volontà di riprendere una coscienza, di uscire col proprio personaggio dal gioco e tornare nella realtà e poi evitare di morire.
A little Sir John.
Attraverso il terminale di una stanza d'albergo, i tre penetrano nel cuore della Okosama Star e trasferiscono milioni di denaro sporco conservati nei database ai conti di conoscenti e amici e il restante a tutti gli abitanti delle periferie. Il loro accesso però viene scoperto. Joystick e Naima scappano, ormai ricchi. Jimmy decide di restare per onorare la promessa fatta a Solo e cancellare finalmente Nirvana. L'operazione va a buon fine, ma Jimmy perde troppo tempo, precludendosi ogni via di fuga.
Dammi un gioco. Cosa c'è fuori?
Quelli che giocano con noi. La realtà.
Seguendo il tuo ragionamento, chi ti dice che non sono in un gioco anche loro?
Vedi, questa è una bella domanda. Brava. Che cazzo è?
Guarda dietro.
Scendete dall'auto!
Chi siete?
Cacciatori d'organi.
Cacciatori d'organi.
Noi vi preferiamo vivi, ma se ci fate casino, ci andate bene anche morti. Tagliamo il congelatore.
Tagliamo anche il congelatore.
Ok, ragazzi. Jimmy mi aveva avvertito che vi avrei incontrati. So che per voi è una prassi. Prenderci, farci a pezzi e vendere gli organi al mercato nero. E vi capisco anche. Però cercate di seguirmi in questo ragionamento. Noi siamo parte di un gioco. C'è gente che ci trova gusto a farci andare l'uno contro l'altro. Si divertono con noi. Allora, spiazziamoli. Provate a fare una cosa diversa dal solito. Invece di ammazzarci, lasciateci andare, no? Una volta. Per cambiare, no?
Sai che non li ho convinti.
E tu che ci fai là?
Aspetto Maria. Le faccio vedere quello che c'è nell'armadio.
Sai, la mia Lisa, come dici tu. Vorrei tanto rivederla ancora una volta.
Signor Solo?
Sono qui. È lei.
Devo essere diventata scema. Non capisco perché faccio certe cose. Non vado mai a casa dei clienti, te lo devo dire. Zio Nicola me lo raccomanda sempre. Spero di non aver fatto una cazzata.
Ma no, ci mancherebbe.
No, non è per te, è che non hai idea di che gente c'è in giro. Shanghai Town è piena di pazzi con strane idee per la testa.
Io sono normale, non stai tranquilla, non... Accomodati. Sei a tuo agio? Volevo parlarti, volevo raccontarti una storia.
Come una storia? Non vuoi scopare?
Come se l'avessi accettato. Lo vedi quell'armadio? Vabbè, l'armadio lo lasciamo per il finale. Guardami a me. Cosa penseresti tu se io ti dicessi che non sei un essere umano?
Ho fatto una cazzata.
No.
È un microchip nel nesto cerebrale. Li ho già usati. Questo però è il primo che vedo che contiene ricordi umani. Tecnicamente non c'è differenza. Sai quello che mi stai chiedendo di fare?
Sì.
Ok.
Tu non sei vero.
No, sei tu che non sei vero. Non può essere vero che uno con un lavoro come il tuo lo mandi a fanculo così.
Non ti leggi nel pensiero, Jimmy. Tu non devi pensare a niente. Svuota la testa dei pensieri, Jimmy. Svuota la testa dei pensieri e lascia che ti arrivi l'indicazione di un'altra porta. Dai.
Che cazzo farai adesso? Jimmy, ho comprato il mio taxi. Puoi fare il taxista.
Oppure vuoi andare a vivere nelle periferie? Stai mandando in merda la tua vita, Jimmy.
Il virus lo disturba, si sta aprendo. È come se si stesse contorcendo.
Jimmy! Dove vai?
Jimmy, devi cercare di creare il vuoto dentro di te. Lui è più veloce, cioè ti devi rifiutare di giocare con lui. La devi finire di pensare, Jimmy, capito? Devi ricevere e basta.
4 minuti da adesso. Sta cercando di individuarci.
Niente pensieri, Jimmy. Niente pensieri, niente ricordi, niente di niente. Respira solamente, dai.
Penso che sia quello.
Ok, allora, prova.
Lisa.
Finalmente mi hai trovata. È tanto che ti aspetto,
oh,
sai.
Cazzo, non è lei, Jimmy. Non è
mi
Lisa,
Jimmy. Mi dispiace, Jimmy. So che ti ho fatto soffrire. Avevi ragione, non dovevo andare via.
Svuota la testa dai pensieri, Jimmy. Non pensare a niente, Jimmy.
Forse è un po' tardi per dirmelo.
Sì, hai ragione. Ti ho sempre creato solo dei problemi.
È la prima volta che me lo dici. Perché lo dici solo ora?
Escitene da lì, Jimmy. Non è Lisa. Non è Lisa, capè? Non è Lisa. Oh, mi senti, Jimmy? Mi senti? Guarda che ti brucia se stai lì, Jimmy. Jimmy, ti brucia se stai lì, Jimmy!
Lo so che tu devi dirtelo adesso, ma non c'era niente da trovare in giro. Avevo già quello che volevo.
Deve essere quel cubo. Sì, signor, quello è il loro tesoro nascosto, perché qua sullo schermo non è rappresentato in nessuna maniera.
C'è una fortuna qua dentro.
Oh.
Sono tutti per Aculum denunciati. Praticamente come se non esistessero.
E allora aspetta, qua. Questo è il numero del conto dell'hotel Raci di Marrakesh.
Non possiamo fare un trasferimento troppo grosso.
Quelli che mi servono per gli occhi e... facciamo 2000 a testa?
Per me sta bene.
Va bene, allora, da 2005.
Ok. Fatto. Ne rimangono ancora un casino.
Aspettate. Devo ancora cancellare le fatture.
Sì, 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 va bene, aspetta, non facciamo tutto qua. 2005 alla vedova del giornale di Simpson.
Fatto.
Ecco. Poi gli diamo pure 1000, sì. Al dottor Rauschenberg, Fujamax di Marrakesh, conto 3768/01.
Fatto.
Ecco, sembra Aleman Bank, 6372/11, Avinash, giusto?
Allora anche la Jean di Bombay City.
E allora pure Juanita.
Chi è?
Juanita, è una messicana che ogni tanto gliene diamo 300.
Deve essere bravo. Quindi rimangono ancora un casino. Cosa facciamo? Li rilasciamo?
No, glieli bruciamo.
Potremmo distribuirli su tutti i conti di Marrakesh e Bombay City.
Su tutti i conti? Oh, ma che su tutti i conti, Massimo? Ma perché della gente che non c'entra un cazzo, magari degli stronzi pure faccia di merda, si devono ritrovare dei soldi in più sul conto? Andiamo.
Meglio che lasciarli qui.
Giusto.
Ma guarda che pazzesco, cioè tutti quei soldi, oh!
Dispersi nel vento, sciolti al sole come neve, come pioggia sulla rete. Una cosa quasi mistica, eh, Joy?
Sì, pura.
Dopo un ultimo colloquio con Solo, il destino finale del protagonista non viene rivelato. Forse verrà ucciso, poiché gli uomini della Okosama Star sono armati e quando fanno irruzione nella stanza, Jimmy spara contro di loro. Al termine del film, la pellicola si riavvolge, volendo quasi far credere che anche tutta la vicenda di Jimmy sia in realtà un videogioco, adesso tornato a inizio livello a causa della sconfitta del protagonista, come si vedeva nei videogames nei bar negli anni 80, appunto, Game Over. Io vi ringrazio Silvia in redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, Fernanda Cherubini, Giulio Tiezzi, ringrazio l'illustratrice Bruno Jacopino per le copertine del podcast. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google semplicemente la parola e la frase e il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao!
Jimmy?
Sono io, ho cancellato Nirvana. Nessuno giocherà più con te.
Pensavo che mi lasciassi qui.
Te l'avevo promesso, no?
Aspetta un attimo. Quando mi cancelli, cosa divento?
Un fiocco di neve che non cade in nessun posto.
Ah. Beh.
Jimmy-san, sappiamo che è lì. Mi ascolti. Ci ha fatto del male. Ma possiamo dimenticare. Possiamo ricominciare da capo. Come se niente fosse successo.
Jimmy. Allora abbiamo vinto noi.
Io ho fiducia in lei, Jimmy.
Sì, abbiamo vinto.
Beh, allora... Ciao.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Posso entrare?
lost.
Leave me alone.
I'm lost and I'm bored. I'm bored, I'm lost anyway. I'm lost and I'm bored. I'm bored, I'm lost anyway.
I lie.
I'm lost and I'm bored. I'm bored, I'm lost anyway.
I lie.
I'm lost and I'm bored. I'm bored, I'm lost anyway.
I lie.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.